Allora, sono oramai settimane in cui si susseguono notizie riguardanti appunto l'utilizzo di strumenti di sorveglianza tecnologica funzionali al monitoraggio della popolazione. Abbiamo provato sin dall'inizio di questa epidemia a raccontare quanto succedeva sia appunto in Cina, sia poi ad Hong Kong, Israele e via dicendo, attendendo appunto che questi strumenti, queste tecnologie di sorveglianza, nelle loro differenze, nelle loro appunto diverse declinazioni, approdassero o meno anche in Italia e in Europa, quanto è evidente appunto rispetto al ruolo in generale di questi strumenti e in qualche modo il modello soluzionista, ovvero la ricerca costante di soluzioni, molto spesso poi che trovano espressione nelle scorciatoie tecnologiche, quindi cercare comunque delle risposte extrapolitiche, successive alla politica, che non affrontino quindi le cause e le conseguenze politiche di fenomeni come quello che stiamo attraversando, senza andare a fare chissà quali analisi complesse. È abbastanza evidente il ruolo della devastazione ambientale, della deforestazione, è abbastanza evidente il ruolo del logorio, disinvestimento, privatizzazione del sistema sanitario, per citare semplicemente quei due aspetti rispetto ai quali sono più o meno tutti e tutte d'accordo, anche gli stessi amministratori del mondo se ne rendono conto. Eppure si sta veramente molto poco parlando in questi giorni di come invertire la rotta in questi termini, perché metterebbe in discussione il modello capitalista, molto semplicemente, mentre invece si cercano soluzioni, che non confrontino, non si confrontino con la continuità della normalità precedente a questa emergenza. Anzi, in qualche modo magari possano anche rafforzare alcuni attori come quelli del capitalismo della sorveglianza o della disintermediazione, come appunto Amazon e via dicendo, ma tutte soluzioni che, mi raccomando, eliminino la profondità sociale, economica, politica, culturale, appiattendo semplicemente tutto alla necessità di soluzioni, a cui rispondono perfettamente le tecnologie, visto che le tecnologie sono poi immediatamente ricapitalizzabili. E come vedremo in alcuni interventi, un paio di interventi che ci ha inviato Riccardo Colucini a integrazione di un suo recente articolo pubblicato su Wired, che ha redatto insieme a Raffaele Angius. Come vedremo, un elemento importante nella narrazione che viene fatta dell'ingresso di queste tecnologie in Italia e in Europa, visto che si sta attendendo per il 15 aprile l'emanazione delle direttive dell'Unione Europea per determinare uno standard al quale devono rispondere le tecnologie attivate dai diversi stati membri dell'Unione Europea. Un non detto importante è l'orizzonte temporale, perché stiamo parlando di 15 aprile per l'emanazione delle direttive europee e siamo oramai in una fase assolutamente conclamata dell'epidemia, mentre invece per esempio in Corea, la Corea del Sud, che è stata elevata a principale modello nella gestione dell'epidemia e nella centralità dell'utilizzo delle tecnologie, beh, è assolutamente senza senso, perché in quel caso c'era una struttura già preparata per le risposte alla SARS, all'epidemia SARS dei decenni precedenti, e c'erano già dei dispositivi di tracciamento attivabili come programma sanitario, che poi hanno preso un'altra forma più social e via dicendo, ma comunque erano il governo e il servizio sanitario ad avere già pronti quei dispositivi di tracciamento. Non solo, era una forma di diffusione dell'epidemia molto diversa, perché a quanto pare era molto più circoscritta e i veicoli, gli umani, i veicoli del contagio erano molto più circoscrivibili a un gruppo di persone. Detto ciò, la questione è che lì è stata attivata all'inizio l'utilizzo appunto di tecnologie, non di distanziamento, ma semplicemente di monitoraggio dei possibili contagi. Qui ci stanno dicendo che dal 15 aprile verranno emanate le linee guida e quindi poi chissà quando arriveranno queste applicazioni, non che io le attenda con particolare passione, semplicemente vuol dire che l'orizzonte temporale a cui ci stanno abituando, a cui ci vorrebbero abituare, è davvero molto esteso. E infine, appunto, prima di ascoltarci l'audio, giusto un altro suggerimento per cercare di coglierne alcuni aspetti, visto che non potremo interagire con Riccardo essendo delle registrazioni, come da queste frequenze abbiamo cercato di ribadire più volte, anche per disinnescare la sterilità delle teorie complottiste e quindi l'inarrivabile costruzione di un nemico immanente ma distante, invisibile, eccetera, e i rettiliani, la massoneria globale, via dicendo, e invece focalizzare l'attenzione sulla concretezza del nemico, la capacità di adattamento e di colonizzazione dell'esistente modificato dall'emergenza da questa capacità appunto dei grandi attori del capitalismo della sorveglianza, viene ben descritta dal patto epocale tra Google e Apple, di cui ci parlerà appunto Riccardo. Ma intanto andiamo ad ascoltare il primo di questi audio.
Sulla questione tracciamento per il contrasto alla pandemia del Covid-19, sembra che ci stiamo orientando a livello mondiale verso una sorta di convergenza nei confronti della tecnologia Bluetooth per il tracciamento dei dispositivi. Questo cosa produce? Allora, sostanzialmente il Bluetooth è una tecnologia che siamo abituati ad utilizzare per collegare le cuffie, gli auricolari Bluetooth senza fili, quindi per far comunicare degli apparecchi tra di loro. In questo caso la tecnologia Bluetooth permetterebbe di monitorare i contatti che abbiamo nell'arco della giornata senza raccogliere informazioni sulla posizione. In questo modo si riducono al minimo, all'osso, i dati che vengono raccolti, cercando quindi di preservare la privacy sia nostra che degli altri. La questione però si fa più complicata e complessa quando andiamo a guardare nel dettaglio come implementare questa tecnologia. In questo momento la Commissione Europea ha emesso alcune raccomandazioni che sembrano andare nella direzione dell'adozione della tecnologia Bluetooth, e lo stesso hanno fatto i due colossi tecnologici americani, Google ed Apple, che hanno annunciato un accordo per mettere a disposizione un protocollo, quindi non una vera e propria app, loro metteranno a disposizione solamente un protocollo di comunicazione tra dispositivi Android ed Apple per scambiare informazioni, per scambiare contatti tramite Bluetooth. Tornando quindi all'implementazione, è lì che si vede un po' la differenza, perché sarà interessante capire se questi contatti vengono salvati solamente in locale sul dispositivo oppure se vengono inviati ad un server centrale, perché queste sarebbero due diverse tipologie di approccio. Nel primo caso, ogni singolo dispositivo con il Bluetooth acceso comunica con gli altri smartphone che gli sono intorno, si scambiano dei codici identificativi che vengono quindi salvati sul dispositivo, e così ciascuno può avere una lista dei contatti che ha. Qualora una persona risultasse positiva, e quindi gli operatori sanitari potrebbero notificare un server, inviando quindi la segnalazione che il dispositivo di quella persona presenta un codice che è infetto, e a quel punto si potrebbe propagare l'informazione, raggiungere tutte quante le altre persone che sono entrate in contatto con lui, che quindi avevano il codice identificativo dello smartphone di quella persona presente nella lista dei contatti che hanno avuto, ed essere così notificati di rivolgersi all'ospedale più vicino per andare ad eseguire un tampone oppure rimanere in quarantena, a seconda quindi di quello che si sceglierà di comunicare. Qui quindi ci sono già delle questioni di implementazione, perché se i dati vengono, anziché rimanere solo sul dispositivo, vengono comunicati ad un server, in quel caso si ha una sorta di centralizzazione e accentramento dell'informazione, carpire ulteriori dettagli su chi è entrato in contatto con chi. Un'altra delle questioni al centro dell'implementazione del tracciamento tramite Bluetooth è sicuramente quella che riguarda il concetto di anonimo. In questo caso i dispositivi genererebbero dei codici identificativi, e quindi essendo identificativi dobbiamo stare attenti con le parole, non possiamo chiamarli anonimi. Qualcosa di anonimo è qualcosa che non ti permette di essere identificato. Quindi quei codici identificativi sarebbero solo una sorta di pseudonimo. Anziché avere scritto Riccardo, c'è scritto un codice. In teoria alcune implementazioni vanno nella direzione di rinnovare questi codici pseudonimi con frequenza nell'arco della giornata, in modo da evitare la possibilità di identificare il soggetto. Ovviamente però lì entra in gioco l'implementazione tecnica dello stesso, perché in alcuni casi potremmo trovarci in una situazione in cui non c'è effettivamente una generazione sicura di codici pseudonimi, e quindi sarebbe di conseguenza facile risalire all'identità che si cela dietro quella stringa di codici, dietro quella stringa di lettere.
Ovviamente, se aveste dei dubbi, dei chiarimenti da richiedere, potete farlo al 346-66-73-263 via SMS e WhatsApp o in diretta allo 011-2495-669. In questa prima parte i contributi rispetto alle evoluzioni che stanno per approdare, a quanto pare, anche in Europa e quindi in Italia, rispetto alle tecnologie di distanziamento. Intanto un primo aspetto interessante è che certamente si sta dipanando uno scenario meno spaventoso di quello che avrebbero tranquillamente potuto realizzare in modo coatto, appoggiandosi sui mezzi già esistenti di tracciamento, cioè invece di sviluppare nuove tecnologie Bluetooth con livelli di utilizzo di pseudonimo e non di anonimizzazione. Questa è una precisazione molto interessante che ha fatto Riccardo. Ma sarebbe bastato attingere ai bacini di dati di geolocalizzazione raccolti in automatico su tutti praticamente i dispositivi in giro, i bacini appunto di Google e Facebook, ed ecco che il tracciamento della quasi totalità della popolazione si sarebbe attivato senza troppe difficoltà. Fianco dei processi costanti di accreditamento e simbiosi tra governi e attori del capitalismo della sorveglianza, si legge una certa e inaspettata davvero cautela rispetto alla scelta delle possibili soluzioni. Però c'è anche da dire che l'elemento centrale che emerge da questa cosiddetta cautela è la collaborazione, la centralità della collaborazione tra Apple e Google, che è davvero molto significativa. Perché? Perché sono due modelli di gestione della popolazione e di estrazione di profitto molto diversi. Apple si concentra come azienda sulla trasformazione della fruizione dei contenuti dei suoi consumatori. Per esempio, l'invenzione dell'iPad ha sostanzialmente rivoluzionato il modo di scaricare e di ascoltare musica insieme a iTunes e via dicendo. Quindi Apple si concentra più sullo sviluppo di un ambiente di dispositivi monomarca, dal laptop allo smartwatch e via dicendo, mentre invece Google ha semplicemente inventato la capitalizzazione dei dati, degli scarti delle nostre interazioni online, tutte quelle robe che prima si accumulavano nei cestoni dei server senza alcuna funzione. Google ha capito come trasformarli in una miniera d'oro, dando vita al capitalismo della sorveglianza. E appunto questa cosiddetta interoperabilità tra dispositivi Apple e dispositivi Google, quindi Android, è molto interessante perché ci consente forse di leggere, intuire delle possibili trasformazioni, perché per esempio potrebbe essere un investimento centrale per il cosiddetto internet delle cose, internet delle cazzate, insomma Bluetooth, che diventa un protocollo importante per interfacciarsi con tutti i dispositivi molecolarizzati all'interno della propria abitazione, della propria città e via dicendo, e quindi potrebbe far tornare in auge un protocollo di comunicazione come quello Bluetooth, che era stato abbastanza reso obsoleto, surclassato dalla diffusione del Wi-Fi. Ma questo consentirebbe appunto una interoperabilità di dispositivi Apple e Google con le smart cazzate diverse sparse per l'ambiente. E appunto l'internet delle cose è la nuova grande frontiera della sorveglianza, e i grandi padroni dei dati stanno evidentemente muovendosi per capitalizzare bene in questa direzione questa emergenza. Ci arriva un curioso messaggio al 346-6673-263. Quindi se uno rompe i coglioni, lo faccio ammalare oppure lo prelevo e dico che è ammalato, poi vado a prendermi tutti i suoi amici? Dati anonimi? Non mi è ben chiara la domanda, ma sembra, oltre a sottolineare il possibile strato di panico che potrebbe accompagnare l'introduzione di queste tecnologie di segnalazione, distanziamento, eccetera, anche un utilizzo volontario, aggressivo del contagio, della paura del contagio stesso. Allora ascoltiamoci la seconda parte di contributi rispetto alle possibili applicazioni di sorveglianza di massa, distanziamento sociale, distanziamento corporeo, come sottolineava un'ascoltatrice qualche giorno fa. Evitare che diventi anche distanziamento sociale è sicuramente complesso, ma quantomeno uno sforzo nell'immaginare questa possibilità è importante, quindi non appiattirsi al lessico che ci stanno imponendo con questa assimilazione dei corpi all'unico strumento per vivere la società. Anche se onestamente ho seri dubbi a riguardo, ma passiamo a questo secondo audio di Riccardo Coluccini.
Se da un lato quindi questo tipo di tracciamento tramite Bluetooth sembra essere effettivamente una delle soluzioni che rispettano di più la privacy, riducono al minimo i dati, concesso anche che ci siano dei controlli appunto sui punti cruciali che indicavo prima. Dall'altra parte però dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte a un esperimento, una sorta di... è la prima volta al mondo che decidiamo di mettere in piedi una struttura di tracciamento, e qui è molto importante utilizzare di nuovo correttamente le parole, si sta comunque effettuando un tracciamento, non c'è una geolocalizzazione ma si sta effettuando un tracciamento, perché stiamo costringendo, ricordiamo che l'applicazione dovrebbe essere utilizzata su base volontaria, quindi in realtà chiunque potrebbe non installare questa, ma rimane comunque la questione del fatto che stiamo letteralmente rovesciando la prospettiva della sorveglianza. Se fino a questo momento la parola stessa sorveglianza vuol dire un controllo da sopra, quindi delle strutture, per esempio che siano le forze dell'ordine, i servizi segreti o colossi economici che ci sorvegliano dall'alto, in questo momento stiamo letteralmente ribaltando la prospettiva, quindi ci troviamo di fronte a una sorveglianza dal basso. Stiamo invitando, stiamo persuadendo ogni persona a tracciare i contatti che gli sono intorno. Quindi chiunque diventa un nodo di sorveglianza. Dimentichiamoci il panoptico, non c'è più un nodo centrale. Ogni singolo nodo della cittadinanza diventa un punto di sorveglianza nei confronti delle altre persone. E questo quindi, da un lato normalizza la sorveglianza, dall'altro dovrebbe farci riflettere su se sia effettivamente necessario questo tipo di approccio, in luce anche del fatto che sì, questa adozione del contact tracing digitale viaggia sulla spinta degli esempi positivi che ci giungono dall'Asia, quindi Corea del Sud, ma dobbiamo renderci conto che ovviamente non solo questi hanno applicato altre soluzioni in parallelo al contact tracing, ma che in alcuni casi non si sono nemmeno rivelate sufficienti. Se pensiamo, due venerdì fa Singapore ha annunciato un nuovo lockdown perché nemmeno l'utilizzo di soluzioni digitali per il contact tracing era riuscito a ridurre effettivamente i casi positivi, che stavano quindi di nuovo aumentando. E quindi, di nuovo, qui dovremmo fare un passo indietro e riconoscere che, se da un lato questo tipo di tecnologia, un contact tracing digitale, potrebbe essere necessario, dall'altro, come ripetono anche diversi esperti che sembrano aver cambiato idea ultimamente, questo tipo di tracciamento è necessario ma non è sufficiente. E allora la domanda nasce spontanea, perché allora quali sarebbero le soluzioni da adottare che non sono il tracciamento digitale? Abbiamo deciso di metterci i paraocchi e focalizzarci solamente su una soluzione che ci sembra futuristica, veneristica, che risponde ai dettami del soluzionismo tecnologico, oppure stiamo effettivamente rinunciando alla possibilità di implementare soluzioni, altri tipi di soluzioni che possono andare da una gestione diversa dei tamponi, della gestione dei sintomatici e così via, perché ricordiamoci effettivamente questo tipo di tracciamento, anche quello fatto con il Bluetooth, potrebbe raggiungere e andare a sbattere con un collo di bottiglie che sostanzialmente ha la capacità di effettuare i tamponi. Cosa succederebbe se ad un cittadino che riceve la notifica di essere stato in contatto con qualcuno che ha risultato positivo, quella persona non può andare a farsi un tampone? Quindi qui dipende molto come si comunica ogni cittadino, potrebbero generarsi degli effetti indesiderati, per cui assistiamo a una sorta di panico collettivo, perché non sappiamo come ogni persona potrebbe reagire alla notizia che è stato in contatto con un positivo. E d'altro canto, questo tipo di tracciamento, soprattutto se pensiamo nell'ottica di questa accordo impensabile tra Apple e Google, quindi due mondi completamente agli antipodi, in questo caso si potrebbero aprire nuovi scenari, perché una volta che mettiamo in piedi un'infrastruttura, e quindi lì effettivamente stiamo parlando di un'infrastruttura, Apple e Google hanno deciso di trovare un meccanismo per condividere delle informazioni tramite Bluetooth, e questa loro infrastruttura sarà accessibile tramite API a chiunque voglia sviluppare delle applicazioni. Ecco, a quel punto, data un'infrastruttura, come riusciremo a evitare che questa infrastruttura strabordi in altre applicazioni? Possiamo immaginarci persino, ad esempio, dispositivi dell'Internet of Things, questa maledetta Internet of Things che ritorna prepotentemente. Quindi potremmo immaginarci questi dispositivi disseminati in tutto quanto gli edifici, che comunicano con i nostri smartphone perché possono scambiarsi queste informazioni tramite Bluetooth. Ecco, l'infrastruttura che si sta mettendo in piedi per il tracciamento ai fini della salute pubblica rischierebbe potenzialmente di essere riconvertita per altre finalità. Immaginiamo per esempio a fornire informazioni sullo shopping o come strumento ulteriore di sorveglianza, perché come ripetevo prima, se ciascun cittadino, cittadina è un nodo di sorveglianza, qualora le forze dell'ordine compissero un'indagine, un'investigazione e estraessero i dati dallo smartphone dell'indagato, troverebbe una lista di contatti già pronti, già impacchettati e sarebbe più facile risalire alle altre persone che sono nella cerchia dell'indagato. E quindi bisogna effettivamente capire, sì, dal punto di vista della privacy sembra essere una soluzione che minimizza i pericoli, dall'altra parte però apre a nuovi scenari di approccio verso la sorveglianza e questo sicuramente ci deve far riflettere, deve farci chiedere, domandare se è effettivamente la strada da percorrere, se possono essere fatte altre azioni, ci sono altre soluzioni che siano analogiche o che siano sempre digitali, ma non in quest'ottica, per farci capire se effettivamente è la soluzione da inseguire.